lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E 3 minuti primi, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare è Le Dita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda ogni domenica sugli 87.9 a Roma e provincia. Ma che potete ascoltare persino al di fuori dell'area romana e laziale collegandovi al sito ondarossa.info, lì c'è il tastone Ascolta la diretta. E che pensate, potete persino riascoltare in podcast, quindi ad imperitura memoria, andando sempre sul sito ondarossa.info, cliccando su palinsesto, domenica e lì ci siamo noi, in mezzo a tanti altri approfondimenti, notizie redazionali che questa radio ogni giorno produce. E lo fa con la stessa modalità da più di 42 anni, ovvero in un modo che non utilizza finanziamenti che siano pubblici o di grandi aziende, non facciamo pubblicità, vogliamo invece vivere solamente con il supporto, anche economico naturalmente, di chi ci ascolta, di chi, come ci piace dire, se la sente. E se questo è già un'impresa titanica normalmente, lo è naturalmente ancora di più in questo periodo di coronavirus, in cui ovviamente non possiamo fare iniziative, i vari modi che abbiamo sempre avuto di accompagnare il finanziamento di questa radio, quindi vi invitiamo davvero a partecipare al radioabbonamento andando sul sito, che c'è il bannerone che vi invita a farlo, trovate insomma le modalità elettroniche principali, sono naturalmente tutte supportate, tutte benvenute. In tante persone in questo periodo hanno c'è chiaramente un aumento delle sottoscrizioni, ecco, e questo non può che farci piacere. Veniamo quindi ecco, i nostri contatti, l'email ondarossa@ondarossa.info è l'email della radio, oppure le dita nella presa @ondarossa.info per parlare direttamente con noi. In questa puntata, pensate un po', stiamo cercando di parlare un po' meno del coronavirus. Probabilmente non riusciremo a non parlarne proprio per nulla, ma si fa quello che si può.
Ci stiamo sforzando.
Sì, ci stiamo sforzando. Allora torniamo ai vecchi cavalli di battaglia, alle vecchie glorie, che quelle funzionano sempre, e parliamo di un tema annoso, nostra croce e delizia, cioè il copyright.
Siamo proprio noiosi.
Sì, lo usiamo sicuramente, ma in questo caso abbiamo delle notizie da dare. Le notizie riguardano una piattaforma che apparentemente con il copyright non c'entra un granché, visto che si occupa di chat private tra persone, e questo in genere sono un settore in cui il copyright c'entra e non c'entra. Parliamo cioè di Telegram, che da un po' di tempo è sotto i riflettori e è oggetto di numerosi articoli, dato che molte testate di quotidiani stanno molto pressando sull'AGI, ma poi in particolare che è l'autorità preposta all'applicazione delle leggi sul copyright, affinché vengano chiusi alcuni canali in cui, a dire loro, circolavano numerose copie in PDF, naturalmente, dei quotidiani cartacei.
Sì, diciamo che la richiesta era stata fatta con il cannone, per dirla diciamo in maniera chiara. Cioè, la Federazione Italiana degli Editori dei Giornali a un certo punto ha chiesto un provvedimento esemplare contro chi diffondeva i giornali diciamo illegalmente, cioè i PDF e i giornali illegalmente. Qual era questo provvedimento esemplare? Chiudere Telegram.
Beh, niente male, no? Tu c'hai una piattaforma su cui girano delle cose brutte, e quindi, che ne so, per paragone, siccome ho saputo che ci sono alcuni quartieri in cui girano sostanze stupefacenti, propongo di chiuderli, cioè, sì, o demolirli, poi insomma scelta. La ruspa ormai si nomina un po' meno, ma è un approccio che a quanto pare non passa mai di moda.
Sì, diciamo il principio è lo stesso. Io ho una zona in cui mi hanno segnalato che ci sono degli spacciatori in zona, ok, abbattiamo il quartiere. Oppure mi sembra che abbiano dato una notizia, diciamo, in una trasmissione TV hanno detto un qualcosa che è diffamatorio di qualcun altro, chiudiamo la televisione. O chiudiamo il canale, ma diciamo che qua si intende l'intero mezzo, chiudiamo perlomeno appunto il mezzo di trasmissione. Ora, ovviamente la
si
richiesta
si chiede 100 per avere 50,
sì, qua in realtà si sta chiedendo 1000 per avere uno, perché la proporzione è questa. Sostanzialmente la lamentela è questa, la denuncia è questa, che in questo momento con la diffusione di sostanze giornalistiche ha raggiunto dei livelli intollerabili, almeno questo nelle parole del presidente della Federazione Editori di Giornali, dicono che ci sono, che questi canali hanno 580.000 utenti complessivi, e che c'è stato un incremento di quasi il 100% delle testate diffuse.
Cioè, un aumento di quasi il 100%, quindi vorrebbe dire che il numero di questi degli utenti di questi canali, forse?
Delle testate. Ora, a parte quindi, già su questa cosa uno potrebbe fare una breve contestazione, cioè ok, tu mi stai dicendo che sono aumentate del 100%, di quasi il 100% le testate diffuse. Ora, già che alla fine i giornali che sono letti sono su un numero ridotto di testate, se io tipo sotto il 10, dico, e questi canali ne portavano già i loro, diciamo, 20, 30, 50, che sono aumentati di quasi il doppio, significa che da 50 sono diventate 100, quindi quali testate hanno aggiunto? Quelle che c'erano una tiratura sostanzialmente ridicola, evidentemente.
Molto probabilmente sì, oppure magari testate estere, chi lo sa, ma andrei a fare un attimo un passo indietro e raccontare per chi non sa di cosa stiamo parlando, anche dal punto di vista tecnico, concreto, quali sono cioè come funzionava questo meccanismo in cui giravano anche delle copie pirata. Beh, dovete sapere che, se non lo sapevate già, Telegram, ma per la verità anche WhatsApp, ci torneremo dopo, ma in questo caso noi parliamo di, nel senso che loro parlano lasciano di Telegram e di conseguenza noi. Telegram, oltre a supportare le conversazioni tra persone singole e tra gruppi di persone, supporta anche una forma che è quella che chiama del canale, che in effetti non ha direttamente a che vedere con la chat, anche se è all'interno di un programma di messaggistica ed è espressa con una metafora anche visuale simile a quella uguale a quella della chat, perché il canale è tipo una chat ma in cui parla solo una persona, cioè un solo amministratore del canale che può scrivere, gli altri possono solamente essere iscritti e ricevere le notizie. Cosa altro cambia rispetto a un gruppo? Beh, in genere in un gruppo per poter entrare nel gruppo si deve essere invitati da qualcuno del gruppo, invece nel canale l'idea è proprio fare un qualcosa a cui tutti possono accedere per ricevere i messaggi. Cioè sostanzialmente si è preso il concetto di un sito web, specie di un sito di notizie, e lo si è trasposto nel sistema della messaggistica istantanea, ok? Quindi tu invece che per vedere le notizie vai su un sito, tu per vedere le notizie ti iscrivi ad un canale, così ti arriveranno in automatico delle notizie. E questa forma del canale la utilizzano non certo solamente pericolosi criminali, la utilizza il sito dell'ANSA, la utilizza l'ATAC a Roma, la utilizzano un enorme numero di soggetti che così lo usano come canale di diffusione. E, naturalmente non poteva non esistere anche una versione che diffondeva anche dei pericolosi PDF illegali, e infatti ne esistono. Ci sono alcuni canali, bisogna saperne il nome, uno li va a cercare e poi lì dentro trova un flusso di PDF che con una certa puntualità per quanto ne sono venuto a sapere io, non svizzera, più o meno ogni giorno danno il PDF della maggior parte dei quotidiani nazionali a tiratura, insomma, quelli di principale tiratura. E questo è come funziona il tutto. Ora, secondo la Federazione Italiana degli Editori, questo ha comportato delle perdite ingentissime, questa diavoleria, per cui sostanzialmente si parla di perdite che ogni giorno arrivano ai 670.000 euro al giorno, dicono nell'ipotesi altamente conservativa, ecco, non in quella più estrema, 250 milioni di euro all'anno. E, ti va di smontare un po' l'entità di queste cifre?
Vabbè, prima di tutto, diciamo, facciamo un breve confronto tra queste cifre e le tirature dei giornali. Noi stiamo parlando di 750.000 euro al giorno, diciamo che i giornali in media costano attorno a un euro. Guardiamo i giornali più venduti in Italia: Corriere della Sera, Repubblica. Le tirature sono 350 per Repubblica, 450 Corriere della Sera, diciamo più o meno questo, su questo ambito si va. Quindi loro stanno dicendo sostanzialmente che attraverso che se non ci
la tiratura, non il pagato, la tiratura.
La tiratura, che se non ci fosse questo sistema sarebbe come se ci fosse un altro Repubblica e un altro Corriere della Sera venduti in Italia. Diciamo, questo già appare abbastanza pretenzioso, perché loro stanno assumendo che tutti quelli che accedono a questo sistema sono, altrimenti avrebbero comprato dei giornali. Però andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio, perché loro stessi dicono che sembra ci siano 580.000 utenti di questi canali. Quindi se loro, diciamo, danno l'ipotesi è altamente conservativa, quindi cioè che le persone non, diciamo, quella migliore per loro, cioè quella in cui la gente non si ubriaca che non spende un sacco di soldi ma spende proprio il minimo, stino alle perdite a 670.000 euro al giorno. Quindi loro suppongono che di questi 580.000 utenti che sono iscritti a questi canali, attenzione, loro non hanno la certezza che venga letto un giornale di questi canali, sanno solo che sono iscritti, loro suppongono che ognuno di questi utenti avrebbe comprato cartaceamente almeno un giornale ogni giorno,
ipotesi anche due, quantomeno qualcuno, singolare.
Qualcuno anche due, perché il loro, la loro cifra è superiore al numero di utenti, a un euro al giorno per utente, degli utenti iscritti. Quindi praticamente, secondo la loro stima altamente conservativa, corrisponde che tutti quelli che sono iscritti a quel canale avrebbero comprato un giornale almeno un giornale al giorno, tutti i giorni. Questa cosa, diciamo, scozza con l'uso normale dell'informazione, perché consideriamo che il servizio, se vogliamo chiamarlo così, fatto da questi canali Telegram, corrisponde a sostanzialmente ti arriva sul cellulare, sul tablet, su come si chiama, il PDF del giornale. Gran parte delle notizie sono accessibili anche dai siti dei giornali stessi. È vero che su quelli loro ci beccano i soldi della pubblicità, e in questi no, e qua sta probabilmente la questione. Ma anche qua, diciamo, questo va esplicitare un po' più nel dettaglio. Il punto è quindi che non è credibile che chi accede a con una piattaforma informatica a leggere il giornale appunto sul tablet o sul telefonino, quindi un PDF, che tra l'altro non è neanche tanto comodo leggere un PDF sul cellulare, non so chi è che lo fa normalmente, però sappiate, io lo faccio normalmente, non è affatto comodo, tipo parte la vista. Loro suppongono che chiunque abbia accede in questa forma equivale, cioè se non potesse accedere con questo PDF comprerebbe un giornale, senza scordandosi che esistono i loro stessi siti ad accesso libero, e scordandosi anche delle loro stesse offerte. Per esempio, da quando è cominciata la pandemia, su Repubblica, tanto per fare un nome, c'è l'offerta dell'abbonamento a un euro al mese. Allora, se io mi fossi abbonato al canale Telegram per leggere Repubblica,
anzi, per, diciamo, se tutti e 500.000 questi utenti avessero viceversa, no, senza poter arrubarsi le copie da Telegram, avessero usato l'offerta di un euro al mese, allora questo vuol dire che Repubblica avrebbe fatturato in più 500.000 diviso 30, che fa 16.000 euro, che non sono esattamente 670.000, ci sono due ordini di grandezza in mezzo.
Sì. Diciamo, il conto è il classico conto sparato tanto per fare per fare il botto, cioè nel senso, il conto è chiaro che non può essere fatto così, perché se io accetto di leggere, pur di leggere un giornale gratuitamente, accetto di leggere il giornale su un mezzo in cui è non è comodo leggere il giornale, ovviamente l'alternativa non è avere il giornale di carta, è avere un giornale venduto con lo stesso mezzo. E di inoltre la loro stima si basa sul fatto appunto che tutti i giorni comprano il giornale, ma in realtà chi è iscritto a quel canale non è neanche detto che guardi i giornali tutti i giorni, e se guardare il giornale corrisponde a guardare i titoli principali, ma questi li trovi pure sui sistemi sui siti gratuiti. Quindi, cioè, sui siti gratuiti degli giornali stessi, quelli che mettono
ascoltando molte radio, incluso Agenda Rossa, ma non certo solo quella, la rassegna stampa dei titoli la fanno.
Quindi, diciamo, questa sembra la classica notizia data, la classica denuncia fatta in maniera estrema.
Una maniera estrema che tuttavia è stata efficace, perché probabilmente proprio sparando grossi questi numeri sono riusciti ad ottenere l'intervento dell'Agicom. Non so se volevi proseguire sul discorso, ma altrimenti io penso che l'altra domanda che chiunque si chiede nel sapere di questa notizia è come mai questo sta succedendo adesso e non è successo in altri momenti, perché la storia di questi canali è piuttosto datata, insomma, ci sono più o meno sempre stati, sono su Telegram già da qualche anno, prima erano più diffusi su altri siti tipo Avax, no, e altri, ma diciamo i PDF online in realtà si sono sempre trovati dei quotidiani, Naturalmente è difficile dire con certezza quale dovrebbe essere, no, il motivo per cui proprio adesso sta succedendo. Sicuramente si nota un'attenzione spasmodica sulla diffusione dei quotidiani da parte degli editori in questo periodo di coronavirus, che ci ha fatto pensare, ma insomma la nostra chiaramente è solo un'ipotesi, al fatto che qualcuno abbia fatto i conti, in parte azzeccandoci, in parte no, con il fatto che le persone chiuse in casa di fronte ad un'emergenza come non se ne vedevano da anni, avrebbero fatto un uso estremo dei canali informativi, sarebbero rimasti incollati alla TV, alla radio, ai giornali online, ai giornali di carta, tutto quello che c'era a disposizione per avere notizie. Ora, in parte questo è anche vero, no? Penso che tutti quanti lo riconosciamo intorno a noi o in noi stessi come un fenomeno di questa crisi. Tutti abbiamo imparato i numeri, gli indicatori statistici, le dichiarazioni di chiunque su qualsiasi cosa che riguarda il coronavirus, che cosa stanno facendo in Papuasia. Effettivamente c'è stato un incollamento all'informazione. Forse però era sbagliato il conto che questo incollamento all'informazione sarebbe andato oltre la consultazione delle pagine dei giornali, tra virgolette, gratuiti. Dico tra virgolette perché c'è anche il fattore pubblicità.
Sì,
infatti, sì, vai.
Sì, beh, infatti il problema probabilmente sta qua. Perché in realtà gran parte dei lettori e gran parte dei lettori anche che fanno uso di questi canali non lo fanno per poter leggere a fondo un giornale per cui gli ti serve l'intero PDF. Tenete conto che se uno volesse leggere l'intero giornale, persone che vogliono leggere l'intero giornale completo con tutti i dettagli, ce ne sono molto poche, comunque devono avere molto tempo libero perché un giornale è lungo da leggere. La maggior parte delle informazioni principali tu le trovi anche nei siti liberi. Quelli che non trovi sono appunto degli editoriali particolari, degli articoli un poco più specifici, delle cose cui il giornale tiene di più e che costituiscono praticamente la parte premium di quello che sarebbe un abbonamento, cioè quella parte a cui tu accedi soltanto se ti abboni, altrimenti non accedi. L'errore di fondo, almeno secondo noi, in tutta questa faccenda è il fatto che i giornali supponevano che ci sarebbe stata un'ondata massiva di abbonamenti perché le persone volevano saperne di più. Ma almeno per quello che è l'idea che mi sono fatto io, almeno guardando appunto le persone con cui sono rimasto in contatto come fruiscono l'informazione, non, questa cosa non è affatto vera. La maggior parte delle persone che sono state colpite in questo periodo da una fruizione diciamo frenetica dell'informazione, ma che in generale era fatta sempre della stessa informazione, cioè non degli approfondimenti ma delle informazioni principali. Che cosa ha detto Conte? Cosa dice la conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile che c'è stata fino a qualche tempo fa? Com'è l'andamento nel mondo? Guardiamo il sito della John Hopkins che mi dà la mappa con i contagiati. Insomma, questa era l'informazione che è stata pesantemente fruita. Certo, è aumentato anche la fruizione di approfondimenti perché la gente ha più tempo libero stando chiusa in casa e quindi lo fa, però in realtà probabilmente questa cosa è stata abbondantemente inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative delle case produttrici. Di conseguenza ci sono rimaste tra virgolette male e stanno cercando un qualcuno da incolpare.
Sì, esatto. A riguardo mi sembrava utile fare una piccola digressione proprio sul meccanismo pubblicitario, perché dobbiamo ricordarci, quando parliamo di editoria, che la grandissima parte dell'editoria in tutto il mondo si basa proprio sulle pubblicità più che sulle vendite. Insomma, su questo io penso, no, che come dire, il libro, i libri anzi che hanno fatto scuola sono quelli di Chomsky, ma mi sembra ormai un fatto ampiamente noto e davvero non ci sarebbe più bisogno di dimostrarlo se volessimo essere un po' onesti con noi stessi. I grandi quotidiani quotidiani non vivono delle vendite dei giornali, che costituiscono una parte minoritaria dei loro incassi. La parte maggioritaria sono le pubblicità. E allora perché, uno potrebbe chiedersi, perché non li regalano i giornali se vogliono solamente diffonderli? Perché se un giornale lo regali, poi quella pubblicità vale di meno, perché il pubblico è meno selezionato, il giornale è considerato poco attendibile. Quindi dobbiamo ricordarci, il centro di tutto è la pubblicità. La pubblicità avviene sia sulla carta sia sul web, naturalmente con meccanismi leggermente diversi. Però ricordiamoci anche che chi ha diffonde online la copia pirata del PDF, se davvero credesse che qualcuno quel giornale se lo legge, che tutte quante, no, quelle 500.000 persone si leggono uno di quei PDF online ogni giorno, allora dovrebbe credere che vede anche le pubblicità e dovrebbe riuscire a convincere il suo concessionario di pubblicità a pagargli non solamente per le copie vendute, ma anche per quelle che possiamo immaginare che vende, come non vende, ma che vengono comunque diffuse pur senza pagare i soldi all'edicolante, perché dal punto di vista della pubblicità non cambia nulla. Evidentemente, oppure potremmo immaginare che non stanno riuscendo a convincere i loro concessionari di questa affermazione. Mi sembra molto interessante il fatto che invece stanno riuscendo a convincere l'opinione pubblica e l'Agicom di questo fatto, di cui però non riescono a convincere il loro partner commerciale.
Ma mi pare il minimo non riuscire a convincere il partner commerciale, perché il partner commerciale ci mette soldi e non è facile convincere il tuo partner commerciale a dire no, senti, mi devi dare più soldi perché in realtà il giornale è letto da più persone. Perché la prima risposta, se io fossi, diciamo, delegato della concessione pubblicitario, la prima cosa che direi: ok, ma me le dai le prove che è veramente il giornale letto da più persone? E qui casca l'asino, perché le prove non ci sono. Il fatto che qualcuno riceva automaticamente sul cellulare un canale in cui passano i PDF dei giornali, non è neanche detto che quel giornale, che quel PDF sia aperto. Semplicemente si potrebbe anche avere il canale silenziato sul cellulare, anzi probabilmente molti lo avrebbero silenziato, visto che passerebbero molti giornali, almeno a quanto ci dicono. E quindi non hai nessuna prova per dimostrare che effettivamente il giornale, questo giornale che arriva col canale Telegram, è letto. Quindi sostanzialmente gli editori dei giornali non hanno niente in mano per poter negoziare un eventuale incremento del costo della pubblicità sul giornale stampato. D'altro canto, si pone c'è anche un'altra via, a parte quella delle pubblicità sul giornale stampato, che è quella della pubblicità nei siti. La pubblicità nei siti però in generale è parametrata, cioè a seconda delle visualizzazioni della pagina, a seconda di quante volte tu clicchi su un dato link, ci sono tutta una serie di tecniche, anche a seconda, dipende quale script viene utilizzato, anche a seconda di quanto tempo sta il mouse focalizzato in una certa zona. Qui ce ne sono tanti. Il problema è proprio questo: se tu accedi al mio sito online, io guadagno con questo tipo di pubblicità. Se tu mi compri il giornale di carta, io ho una prova per negoziare col mio concessionario della pubblicità. Se tu invece accedi a un PDF distribuito così, io non ci guadagno dal sito online, contemporaneamente non ci guadagno neanche, cioè non ho neanche le prove per contrattare col concessionario pubblicitario. Di conseguenza, per questo per me è una grande perdita. Non tanto perché la persona non paga il giornale, quanto per il fatto che io poi non ho niente per far pagare di più la mia pubblicità.
E poi un altro, insomma, questo è, appunto, era per smontare uno dei classici ritornelli che chi detiene il copyright prova a riproporci, ovvero che la libera circolazione della cultura sia un danno economico, e che è veramente una cosa che non si riesce a sostenere quando si prova ad usare un po' di raziocinio e un minimo di carta e penna. E un aspetto invece del tutto diverso da questo è chiedersi come mai tanto accanimento riguarda proprio Telegram. Telegram, che lo sappiamo, varie volte ha giocato a fare l'osso duro della libertà d'espressione, spesso erano mosse solo di facciata, tant'è che il suo comportamento in Russia non direi che è esattamente da paladini. Ma comunque, insomma, diciamo, è un ruolo che cerca di incarnare, ognuno si sceglie le sue nicchie di mercato e questa è quella di Telegram, e chissà, insomma, alla fine poi come riuscirà ad andare questa situazione. Telegram in effetti dal punto di vista tecnico offre uno strumento che è piuttosto comodo da utilizzare, perché sapendo il nome di un canale, quindi diciamo che si chiama, non lo so, giornali gratis, uno va sul coso là, dai, di, come si chiama, di ricerca contatti, scrive giornali gratis e lo può trovare, se lo entra nel canale e ora è iscritto al canale, perfetto. Ce l'ha soltanto Telegram questa funzionalità? No, per la verità ce l'ha anche WhatsApp, funziona praticamente uguale con una piccola differenza. Vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali di un mezzo di distribuzione di massa di contenuti come è il canale Telegram, o come ce ne possono essere molti altri. Sono il fatto di essere ad accesso pubblico, quindi non ci deve essere il meno possibile moderazione, filtri, in modo che sia più semplice iscriversi. Naturalmente deve essere possibile per chiunque, quindi ricevere i contenuti. Non si deve poter parlare tutti, ma deve poter parlare o una sola persona o comunque un numero limitato di persone, altrimenti diventa una chat di gruppo, un forum, un'altra cosa. Invece deve essere monodirezionale la comunicazione, e il più possibile deve essere facile trovare questo posto, deve essere intuitivo. WhatsApp ha, diciamo, mentre Telegram divide tra canali e gruppi, WhatsApp li chiama sempre gruppi, però ogni gruppo ha una serie di opzioni, e se viene fatto un gruppo che è in cui possono scrivere solo gli admin e viene attivata la condivisione dell'invito ad entrare nel gruppo tramite link, si è di fatto ottenuta la stessa cosa che fanno i canali su Telegram, tant'è che lo stesso genere di diffusioni viene fatta anche su WhatsApp, di meno, viene fatta più su Telegram, però diciamo che WhatsApp tecnicamente potrebbe fare le stesse cose. Se ne parla di meno perché, beh, a me viene da pensare per due motivi. Uno, appunto, perché concretamente adesso non è lì che c'è il grosso del passaggio di DF di quotidiani, quindi in questo momento non è un sassolino nella scarpa. Ma c'è anche da dire che la richiesta col botto che faceva inizialmente la Federazione degli Editori di giornali, ovvero quella di chiudere Telegram, che ha suscitato delle perplessità, dei dubbi, eccetera, provate ad immaginarvela con la proposta chiudiamo WhatsApp. Sarebbe considerata, io penso, una proposta del tutto ridicola da non prendere nemmeno in considerazione. E questo ci fa capire qualcosa, comunque, di come le piattaforme di messaggistica, in generale le piattaforme che di fatto costituiscono l'infrastruttura tecnologica per milioni di persone, hanno un rapporto di forza con gli stati in cui si trovano piuttosto particolare e guadagnano molto dall'accentramento che avviene su di loro, non solamente in termini direttamente economici, ovvero se io ho tanti utenti guadagno un sacco di dati che poi rivendo e faccio tanti soldi, ma ne guadagnano anche in termini, diciamo, di robustezza del loro business. Quindi WhatsApp di fatto probabilmente non una proposta del genere non l'avrebbero mai fatta su WhatsApp.
Sì, diciamo che in più c'è anche il fatto che WhatsApp, in quanto parte del mondo Facebook, da questo punto di vista è più aperto alle possibilità che diciamo di accordi con i vari stati, quindi WhatsApp è più facile che dietro una segnalazione blocchi un gruppo. Mentre Telegram è meno facile, perché di conseguenza per questo c'è l'accanimento su Telegram, perché in realtà cose del genere ci sono pure su WhatsApp. Però magari su WhatsApp bastava una segnalazione per fare chiudere il canale, che comunque sarebbe rispuntato poco dopo con un altro nome. Lo stesso magari era più difficile con Telegram, perché Telegram si rifiuta in molti casi senza una prova, senza la prova provata di fare queste cose. Infatti alla fine, dopo tutto questo clamore, semplicemente Telegram non ha fatto altro che chiudere i canali. Però tutto sommato non è successo niente, è stato tanto rumore per nulla, un'indagine insieme a tante altre indagini, che però è partita appunto in questa maniera esplosiva, e che si è conclusa semplicemente con la chiusura di questi canali, che però potrebbero sempre tornare. Però c'era un suggerimento per musica.
Mettiamo uno stacco musicale prima di affrontare, lo stessa notizia, ma da un punto di vista più strettamente
quando
tecnico.
Il giorno ritornerà, vedrò il mio volto riflesso in frammenti di vetro, ascolterò il suono che batte lontano, che arriva dal cuore, il futuro nasconde il passato dentro di me. Da un nome agli sbagli di sempre, come fiori recisi dal freddo, e quando non esistono li crea. Aggredisce il tempo che cambierà per chi, il tempo che splende ci insegue ancora. Mi lasciamo solo al centro, tra un passato che non conosco più, un passato che rivive in ogni istante, e il futuro che si nasconde di fronte a me, a me. Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Abbatti il futuro, se non ti appartiene. Abbatti il futuro, se non ti appartiene.
E torniamo in onda quando sono le 21:40. Stavamo parlando della chiusura di canali Telegram che riguardava PDF di quotidiani, e volevamo adesso provare ad affrontare l'aspetto, oltre che da un punto di vista diciamo, di lotta al copyright e di insomma analisi politica, se vogliamo, degli equilibri tra queste piattaforme da un punto di vista strettamente tecnico. Ovvero, mettiamoci in questo scenario così, del tutto ipotetico, ma se noi volessimo diffondere dei contenuti e per le ragioni più disparate, che siano la violazione del copyright o qualsiasi altro, avessimo paura che poi qualsiasi piattaforma noi scegliamo possa arrivare l'Agicom o chi per loro a bussare alle porte della piattaforma e chiedere che il nostro canale di comunicazione venga bloccato, insomma davvero non c'è una via d'uscita dal problema di quella che in termini più politici è la censura, se vogliamo depoliticizzare, se vogliamo, alcune forme, alcuni aspetti pratici della diffusione di contenuti, può essere solamente il blocco, ma insomma il concetto tecnicamente è lo stesso. E come facciamo quindi ad avere un canale di distribuzione di contenuti che non sia censurabile e che possibilmente sia anche ragionevolmente pratico da usare? Beh, va detto che è chiaro che l'usabilità che si ottiene stando all'interno di una piattaforma che le persone già hanno e con cui hanno già familiarità non te la dà nient'altro, perché non c'è niente di comodo come l'abitudine. E quindi se le persone hanno già Telegram, per loro aggiungersi una persona in più o un canale in più su Telegram è così immediato che non riuscirai mai a fare niente di altrettanto comodo. Detto ciò, però, si può comunque fare qualcosa di ragionevolmente comodo e daremo anche degli esempi, un esempio concreto al riguardo. Diciamo, la tecnologia che penso sia la più promettente per i requisiti che abbiamo un po' detto è quella degli Onion Service di Tor. Ho detto tante parole che magari non tutti e tutte sanno cosa vogliono dire. Allora, vi ricordo che Tor è un meccanismo di comunicazione in rete che permette la comunicazione anonima tra computer in generale ed è nato e particolarmente usato per poter accedere anonimamente a dei siti. Quindi voi volete leggere le notizie in modo anonimo, potete usare un programma molto comodo da usare che si chiama Tor Browser. Lo potete scaricare sul vostro computer, lo potete scaricare anche per Android, non ricordo se c'è anche per iOS, ho il vago sospetto che ce ne sia una versione non ufficiale, ma sostanzialmente diciamo c'è, cioè voi ve lo scaricate e poi avete una cosa sostanzialmente uguale a Chrome o a Firefox in cui potete andare su internet e quello fa il possibile per mantenervi anonimi. Naturalmente anche voi ci dovete mettere un po' di attenzione: se inserite dati personali, se inserite la vostra foto, le cose che fate possono compromettere l'anonimato che quello strumento in teoria vi dà. Ma questo strumento non serve solamente per navigare anonimi, serve anche per poter distribuire contenuti in maniera anonima e non censurabile. Quindi è possibile per delle persone aprire quelli che vengono chiamati appunto Onion Service, servizi cipolla. Si chiamano servizi cipolla perché il logo del progetto Tor è una cipolla, la quale ha un'analogia tecnica con il funzionamento di Tor, in cui non entreremo in questo momento. Comunque c'è questa bella cipolla viola come logo e quindi questi servizi si chiamano Onion Service. Cos'è un Onion Service? È sostanzialmente il contrario di quello che vi ho detto prima. Voi invece di andare sul sito di un quotidiano in modo anonimo potete accedere ad un sito che è esso stesso anonimo, quindi che di cui non si può sapere chi è che esattamente lo sta pubblicando, soprattutto non si può impedirne la pubblicazione. Ad esempio, no, se andate all'indirizzo, purtroppo sono scomodi a digitare, xfmro77i3lixucja.onion, che è un po' lungo, ma insomma lo si copia e incolla con tranquillità, se andate a questo indirizzo troverete la Imperial Library of Trantor. Che cos'è? È un archivio di libri in formato digitale di diverse lingue. L'italiano non è la lingua che hanno per la maggiore, ma c'è anche insomma abbastanza cose in italiano. Andate lì e vi potete scaricare libri. Questo è un esempio di un modo che io penso sia piuttosto pratico. Bisogna installare un'applicazione in più, andare su un indirizzo che qualcuno vi deve passare, questo è Questo è chiaro, quindi da qualche parte dovete trovare questo indirizzo. Può magari essere su un altro sito, sul blog di un amico, per passaparola, ve lo possono mandare anche su Telegram l'indirizzo, però in qualche modo dovete ottenere questo indirizzo e quando siete lì accedete ad un sito che potete star certi che non verrà facilmente censurato, non c'è nessuna persona a cui bussare che può chiudere quel sito e quindi questo è un modo pratico per mantenere un canale. Purtroppo invece i meccanismi che vanno per la maggiore, ad esempio i forum su cui si trovano link a siti di streaming, purtroppo penso sia esperienza comune per sentito dire, naturalmente mai nessuno di noi è andato su un sito che ha contenuti pirata, però girano voci che questi forum vanno e vengono chiusi, oppure a volte sono i loro contenuti che puntano a dei link che vengono periodicamente rimossi per ragione di copyright. Ecco, ricordiamoci che non è obbligatorio che questo avvenga e non ci si complicherebbe troppo la vita ad usare degli strumenti adatti allo scopo, non sono cose particolarmente complicate da farsi, basta un po' mettersi in testa che per ogni scopo ha senso ragionare allo strumento giusto, perché gli strumenti sono calibrati per il fine che hanno e un programma di messaggistica più generalista ha un particolare scopo, che è da una parte quello di fare profitto e il modo con cui vuole farlo è essere forte e avere massa critica su le chat, e i canali sono un'aggiunta interessante che però può permettersi di sacrificare quando la cosa diventa problematica. Se vogliamo invece accedere a dei contenuti che per motivi più o meno validi, non sta a noi deciderlo, sono frequentemente oggetto di oscuramento, è importante usare degli strumenti che siano fatti per questo. Insomma, questo indizio della Library of Trantor, se come me vi piace leggere libri sul computer, sulle book reader o su quel che sia, senza nulla togliere alla carta, naturalmente, secondo me può essere un indizio e uno stimolo a sperimentare questo modo di usufruire dei contenuti, anche perché poi ricordiamolo, c'è sempre un qualche cosa da cui iniziare, un grande colpevole su cui bersagliare, no? Un po' l'ira, e che serve a mettere in moto il meccanismo della censura, ma poi la censura è un meccanismo che prosegue a cascata, e questo no, un po' come per tante altre cose. Così è anche la storia di queste settimane riguardo Telegram, di cui noi vi abbiamo raccontato fino adesso soprattutto la vicenda dei quotidiani scagliati contro Telegram, però non c'era solo quella.
Sì, perché diciamo, se date un'occhiata sui giornali, appunto stampa generalista, sugli stessi giornali che si sono scagliati contro Telegram per quanto riguarda le loro copie, sono venute fuori varie altre chiusure di canali Telegram, ovviamente con diciamo, gli argomenti classici, che tipo pedofilia, il revenge porn. Ora di ieri mi pare la notizia che è venuta fuori dal diciamo dal che ha come fonte la pagina Facebook delle sardine, quant'erano? 6.000 sì, che sostanzialmente hanno denunciato che c'erano persone che si organizzavano su Telegram per andare in piazza il 4 maggio, dove queste persone ovviamente sarebbero gruppi di destra dal diciamo anche qua. Per quanto io diciamo appoggi le sardine sul fatto di segnalare che ci sono gruppi di estrema destra che vogliono andare a organizzarsi per il 4 maggio, la denuncia è a parte abbastanza generica. Sai quante persone ci sono però che si organizzano su Telegram per fare cose? Però ora pare che sia diventato di moda l'attacco al mezzo, che è quello su cui noi vogliamo diciamo puntare un po' l'attenzione, perché appunto questi attacchi ai mezzi sono in realtà i primi passi verso sistemi di censura.
Già. E con questo andiamo a chiudere questo primo argomento per la puntata di oggi e riprendiamo con una rubrica di cui la settimana scorsa ci siamo completamente dimenticati, proprio tanto ce ne avevamo.
Prima di questa cosa volevo fare un brevissimo commento che mi stavo scordando sull'argomento.
Niente rubrica, allora.
Che è un commento. No, la rubrica dopo, subito dopo. Questo commento era molto banale, ma interessante, perché l'avevo visto su letto su un sito ed era mi ha colpito abbastanza. Cioè il fatto di come in realtà questi canali, c'è qualcuno, cioè i canali Telegram, questi canali Telegram sono spesso utilizzati anche dalle agenzie investigative. E anche a quanto pare da alcuni investigatori delle forze dell'ordine, almeno così scrivevano, che accederebbero anche a queste cose, che ovviamente sono cose illegali.
Spendono gli occhi, però dai, non lo faranno sul serio.
Certo. No, non lo fanno lo fanno bendandosi.
Poi lo fanno, mandano un euro per bonifico a Repubblica.
Potrebbe darsi, perché praticamente in realtà sembra che che questi canali in cui è possibile trovare i PDF di tutti questi giornali siano perfetti per fare delle ricerche massive sulle testate giornalistiche, tipo cose dove vengono riportate notizie, tra l'altro in questo caso proprio di notizie che magari sono notizie secondarie, cioè non so se avete mai visto i telefilm americani in cui si mettono là e si cominciano a guardare le scansioni dei quotidiani per trovare
quello dell'articolo. Quelle dentro c'è la chiave, no?
Esatto, queste tipiche cose con questi canali vengono particolarmente facili. E si faceva pure notare come il fatto che certe cose girino su Telegram, che ha una visione che è una via intermedia, se vogliamo dire, tra una cosa tipo WhatsApp, che è chiaramente molto più aziendale, e un sistema che protegge la privacy veramente, diciamo, è una cosa apprezzabile dal punto di vista di chi fa le indagini, perché comunque permette di raggiungere delle informazioni e delle persone che si collegano a questi sistemi. Sarebbe molto più grave se si chiudessero completamente questi canali, ovviamente questa cosa io lo sto dicendo dalla parte opposta, costringendo sostanzialmente chi vuole utilizzare queste cose ad andare sugli Union Service, perché andando sugli Union Service questo sì che sarebbe un problema, sarebbe molto più difficile rintracciare chi commette illeciti. Quindi se voi lo guardate dall'altra parte, effettivamente io non so se, questo è un commento personale, io non so se effettivamente c'è una forma di tolleranza nei confronti di questi canali in cui scambiano informazioni di vario tipo, ma chi fa le indagini è perfettamente cosciente del fatto che forse è il caso di lasciare questa area grigia in cui la gente si sente, non è sicura di fare delle cose illegali, ma si sente mediamente protetta, perché in questo caso questi sono canali, questi sono mezzi su cui è possibile fare indagini, mentre su mezzi più sicuri è molto più difficile fare indagini. Questo, questo commento lo do, a beneficio di quelli che invece di usare appunto gli Union Service pensano di essere al sicuro utilizzando sistemi come Telegram, per esempio. Guardate che anche dall'altro lato lo sanno benissimo che Telegram non è sicuro. A questo punto torniamo alla rubrica dimenticata.
Oh, la amata rubrica, tanto bistrattata, perché qualche settimana fa, credo 2 o 3 settimane fa, la mia memoria non è mai stata delle migliori, non vedo perché dovrebbe migliorare in un periodo in cui tutte le giornate sono uguali alla precedente, e abbiamo lanciato una nuova rubrica che era che invitava chiunque sia appassionato di hacking, che lo faccia con un hack club, che lo faccia da sola e in qualsiasi modalità, a raccontarci che cosa stava facendo in questo periodo, non tanto per fare il diario delle vite di persone a caso, ma insomma per capire anche che cosa si muove intorno agli Yacht Club, perché ci è sembrato che e comprensibilmente, no, in un periodo in cui tutti quanti stiamo incollati ai mezzi elettronici, molte persone a volte richiedevano spunti, suggerimenti, consigli a chi era per qualsiasi motivo un po' più esperta, oppure viceversa, a volte magari le cose andavano al contrario, c'erano degli spunti, delle iniziative nuove, utili o anche soltanto divertenti di cui tenere conto. Una rubrica questa che stiamo condividendo con Stacca Stacca, una trasmissione a cui siamo particolarmente legati, che va in onda il mercoledì dalle 11 alle 13 su Radio Blackout, e insomma gli audio ce li stiamo poi anche un po' rimbalzando tra di noi, quindi alcuni sono andati in onda sia sulla nostra trasmissione che su Stacca Stacca, per l'appunto, e quindi vi invito a continuare a mandare questo genere di contributi. Lo potete fare a le dita nella presa @ondarossa.info. Adesso vi mando un contributo che ci arriva da Firenze, e poi uno stacco musicale decisamente in tema.
Sono Ginox, volevo cogliere questa grande opportunità che la trasmissione Le Dita nella Presa mi offre di raccontare la mia vita di appassionato di hacking durante la quarantena. Anche uno pensa gli appassionati di hacking saranno persone frizzanti con mille idee per la testa, chissà che cosa hanno combinato durante questo periodo di riflessione, meditazione, ritiro spirituale forzato. Ecco, io ero partito bene, credo, almeno ero volenteroso all'inizio, ho detto non buttiamo via questo tempo, insomma cerchiamo di renderlo fruttuoso. E nei primi giorni di quarantena ho ascoltato una canzone, è una canzone di un gruppo peraltro di Roma, no, Latte e i suoi derivati, ed è quella che fa: i vigili erano stronzi e bastardi, i vigili erano stronzi e bastardi. E io, colto nel passaggio proprio di quando la prassi medica diveniva sostanzialmente meccanismo sanzionatorio, ecco, in quella particolare fase, e ho ascoltato questa canzone e da allora ce l'ho sempre in testa. E quindi mi è molto difficile fare cose, perché io mi sveglio un mattino cantando i vigili erano stronzi e bastardi, così, e quindi insomma il mio potenziale creativo ne è rimasto in parte mozzato. Però alcune cose le ho fatte, ero partito bene all'inizio, soprattutto ho detto ora finalmente rimetto mano a tutti i progetti che ho lasciato lì a metà, allora riprendiamo in mano tutto, in particolare con quegli altri anche dell'Hack Club di Fitu, ci siamo messi, mi hanno detto rifacciamo il server, abbiamo un server, noi si chiama acrocchio.org, è una roba per pochi intimi, una roba così da hobbisti quali siamo noi. Si è detto boh, proviamo, sperimentiamo. Ho detto vabbè, io un po' di tempo volevo fare la posta con quella cifrata sul disco con Mailcrypt, e inizialmente in realtà avevo iniziato a pensarmela in maniera un po' diversa, volevo usare Courier, ma poi ho visto che effettivamente se usavo Dovecot con Mailcrypt era già tutto fatto, c'era solo un plugin 5 righe lo metti, zac, e allora l'ho fatto. Cioè, erano un paio di anni che non configuravo il server di posta e niente, l'ho fatto. Posso dire che comunque l'SMTP e l'IMAP sono due protocolli fatti veramente a cazzo, cioè sono cioè, è difficilissimo configurare quei gesti. Perché è difficile così tanto sempre? Cioè, è meglio di Sendmail, va bene, è meglio di Exim, va bene, però anche Postfix comunque, cioè, vabbè. E comunque poi alla fine ci sono riuscito, e dopo non ho capito niente, cioè proprio l'ho preso così, così com'era, cioè cercando proprio quelle cose, i mix di copia e incolla, alla fine a calci in culo ha funzionato. E quindi niente, ora abbiamo la mail cifrata sul server, e sorgeva però il problema di come si cambia la password, perché probabilmente funziona che ci sono queste coppie di chiavi pubbliche e private, anche la privata risiede sul server ed è cifrata con la password dell'utente, quindi noi utenti in realtà ce ne abbiamo 5-6, perché è un server da hobbisti, non è che è un problema, però c'è appunto il problema, io ti do la password, se poi la vuoi cambiare me lo devi dire, e non sembrava brutto. E allora abbiamo fatto, questo l'ha fatto un altro del Zexab, ho fatto anche un coso in Flask per cambiare la password. E però poi abbiamo detto facciamo anche una roba più integrata, e quindi abbiamo fatto che con un'unica utenza in realtà tu ti pidi tutti i nostri servizi, perché poi tra le altre cose che abbiamo fatto abbiamo anche messo su un server Jabber con Prosody, che utilizziamo con Omemo, sperimentando quanto l'utilizzo di Omemo rende praticamente la comunicazione impossibile. È fighissimo, perché tu per far comunicare anche solo 10 persone con tutto questo meccanismo che tutti devono conoscere, tutti devono scambiare, tutti devono fidare di tutti, capita spessissimo che uno entra in chat e in realtà scrive, sembra che parla da solo perché gli altri non lo leggono, e tu non capisci, dici boh è strano, guarda che sta parlando da solo, in realtà sei te, capito, che non... E queste cose con Omemo sono, quindi se vi volete complicare un casino la vita potete usare Jabber, che già è un protocollo strambo, e in più usarlo anche con Omemo è buono, cioè nel senso che comunque ti allontana un casino dall'uso del computer, perché diventa talmente difficile comunicare, è il contrario dell'instant messaging, cioè sarebbe istantanea la comunicazione, ma è talmente poi infruttuosa che uno ci rinuncia e passa ad altri sistemi, tipo il piccione viaggiatore o la missiva alla lettera col francobollo. Ma se potessi andarlo a comprare francobollo, che qua è dove cazzo lo compro francobollo, è un problema. Tu dici al tabaccaio, certo, io il tabaccaio più vicino ce l'ho a 10 km, tra un po' dove vado. E poi allora ho fatto questo, ho detto vabbè niente, non mi riesce di allora scrivo, ho scritto delle cose un po' varie, ho iniziato anche a scrivere un libro sull'internet per una piccola casa editrice di Torino che me l'aveva chiesto, però sono lenti come l'agonia a darmi feedback e non mi stanno dando un cazzo di soddisfazione, cioè io volendo il libro l'avevo già finito da 2 settimane, però loro non mi hanno anche detto se va bene ancora lo schema, e quindi pace e pazienza, aspettiamo e andrà meglio, sì. I vigili erano stronzi e bastardi. E poi ho scritto anche altre cose, ho scritto anche delle riflessioni più dotte, solo che poi sono arrivato a un punto e penso che la mia, quella più illuminante che ci ho avuto, se la ritrovo me l'ho anche segnata per eccolo qua, cioè me l'ho anche segnato per renderla, per socializzarla, ho avuto questo pensiero. Che quella situazione in cui viviamo attualmente è uno strano e particolare ricatto che sfiora il paradosso. Prendersi cura del corpo sociale significa scindersi in unità isolate, distruggendo il corpo sociale di cui ci si vuole prendere cura. E ho avuto questa illuminazione, poi l'ho scritto, ho detto madonna è deprimente, e ho deciso che non scrivevo più. Allora ho detto se non scrivo leggo, e ho ripreso uno dei miei libri, quelli che uno compra e che io ho già provato a leggere tipo penso 15 volte dal 2016, non è che non l'ho mai, io l'ho sempre iniziato e finito, ma continuo a rileggerlo e ogni volta ne scopro delle cose nuove, non perché sia bellissimo, ma perché ne capisco sempre solo un pezzettino alla volta per dei limiti miei. È un libro di Paolo Zellini che si intitola La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini. Nelle ultime pagine anche lui vi spiega, addirittura in una pagina e mezza, quando arrivo ormai a parlare della potenza dell'algoritmo, e dal suo che ha scritto anche La dittatura del calcolo, tra l'altro Paolo Zellini, un altro libro consigliatissimo in questi giorni di felicità che stiamo vivendo. E ebbene, cioè nell'ultimo pezzo, nella pagina 219, lui parla proprio dell'iterazione e della ricerca dell'invarianza, quali ingredienti necessari per il calcolo moderno, in particolare diventano secondo lui la regola aurea della computazione, e poi spiega e illustra brevemente l'algoritmo usato da Google, che ho detto boh, è bomba, cioè questa volta sfrutto finalmente questo tempo per capire tutte quelle cose che ho sempre voluto ignorare, e ho detto questa volta me lo sparo tutto l'algoritmo di ricerca di Google, che poi è interessante perché appunto pertiene a un paradigma di un sacco di calcoletti che vengono fatti, se non che la versione spiegata qui è quella di una pagina e mezza, è quella più generica. Poi quando sono andato ad approfondire ho scoperto che comunque Google lo cambia in continuazione, dal 2006 l'ha ricambiato di nuovo, poi l'ha ricambiato nel 2006, cioè praticamente io non ce la farò mai a capirci un cazzo di questa cosa, perché ogni volta che arrivo io mi faccio tutto il mio vettore, poi mi calcolo tutto il mio il vettore, cioè mi faccio prima tutta la mia matrice, no? Mi metto lì e poi mi faccio tutti i miei calcoletti, arrivo finalmente all'autovettore bastardo e mi corrispondente all'autovalore del vaffanculo, e poi quando arrivo lì mi piglia il nonsense, lascio perdere e vado a fare una passeggiata breve, perché tanto lunga non si può, anzi io abito in campagna, potrei anche camminare, solo che poi mi viene anche il nonsense. Comunque poi ho deciso che, siccome quello non lo capivo, sono andato a riprendermi la mia collana preferita, che sono i manga delle scienze, e ho deciso che attaccavo finalmente, ce l'avevo lì da un po', me l'hanno regalato, è un regalo ricevuto, e che io poi a mia volta ho ricevuto il regalo, e cioè uno ti regala una cosa, non ti ne fai un cazzo e la regali a un altro, così. Però io l'ho apprezzato tantissimo e in particolare ho preso appunto quel numero i manga delle scienze sulla regressione, cioè l'analisi statistica dei dati, molto figo, dove ci sono queste due signorine giapponesi che lavorano in un bar, ma sono due studentesse di economia, e in questo bar si apre con questo studente di matematica che legge libri di matematica avanzata, e una delle due se ne innamora perdutamente, però purtroppo lei in matematica non è brava, allora chiede a quell'altra, che invece è brava, di spiegargli la regressione, e da lì si inizia a parlare appunto di regressione lineare, tutte queste cose qua. È un libro molto interessante, ora io sono a metà quindi non vi so dire come va a finire, cioè se poi compicciano i due oppure no, questo non mi è ancora noto, ma ci saranno sicuramente degli aggiornamenti se ce la faccio e a finirlo quello, cioè se non faccio come no a Paolo Zinino, finito cioè l'ho letto, se non ho capito un cazzo, però a parte questo va bene. E poi che altri progetti a cui ho preso il mio Machiavelli, sostanzialmente come di Boris Memoria, volevo anche riprendere a lavorare su questo progetto che si dovrebbe chiamare Peppe, che è un coso che stiamo lavorando con l'Eclab, però non l'abbiamo ancora molto bene modellizzato. L'idea è quello di fare un coso, ho detto la parola coso troppe volte, di fare un software il quale sostanzialmente inocula all'interno di un file ELF un pinocchietto, il quale fa cose, e in questo periodo sarebbe anche abbastanza calzante come problema, perché appunto trattasi alla fine di un parassita, di un elemento parassitario tipo il virus, così. E poi un'altra cosa che stavo facendo è che faccio anche la trasmissione Coccoli a Silicio, addirittura all'inizio quando avevo la prima botta di non mi farò deprimere da questa quarantena, rimango mentalmente attivo e vigile, e avevo fatto anche una puntata di Coccoli a Silicio sulla storia dei virus, che maledizione a me la sono bruciata tutta in una volta sola, però cioè la follia, io che ne sapevo che durava fino ad adesso, cioè se me la mettevo un po' alla volta, invece no, io ho fatto sta puntata esagerata che poi manco sono riuscito a registrare perché erano le prime che facevo e usavo tipo MixX, quello con tante X per fare e non... vabbè, e quindi niente, me la sono bruciata così in fretta e ora poi è vero che non l'ha sentita quasi nessuno, ma la potrei anche rifare e magari lo farò. Comunque è un dramma, ogni settimana trovare degli argomenti da raccontare. Cioè la mia trasmissione prima durava da mezz'ora a 45 minuti, era lunedì sera, era il dopolavoro, me lo passavo lì tranquillo in solitudine e qualche volta e più spesso ultimamente con un socio, che ora non siamo più riusciti a fare la trasmissione assieme perché siamo stati separati da questa crudele quarantena e niente, invece adesso la trasmissione mia è diventata di 2 ore e io cioè, 2 ore non so mia cosa dire e vabbè, e quindi niente, questo è quello che la mia mente di appassionato di hacking ha partorito in queste in codesta quarantena. Diciamo, ho parlato 14 minuti e 20 secondi, quindi direi che va bene così. Ciao a tutte e a tutti, spero di rivedervi presto dal vivo, e i VGG erano stronzi bastardi.
L'altra notte ho fatto un sogno, boom, 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 così presente da sembrare realtà.
Boom, boom, boom.
Mi trovavo in un altro mondo,
boom, boom, boom,
ma in questo mondo c'era la mia città. E in questo mondo che sembrava vero incontravo la gente che conosco già. Andavo per strada e mi sentivo leggero, sicuro e spedito era la mia città. Ma un tratto m'accorsi curiosando un po' che quello era soltanto un sogno. Non poteva essere vero quel che vidi là, e non poteva essere la mia città. Il traffico intenso era lo stesso peggio, gli ingorghi d'automobile e nemmeno un parcheggio. I vigili urbani che insultavano ogni ora, e chi protestava lo multavano ancora. Ma no,
no, no,
e non va,
non va,
non è la verità. Tutto era simile da sembrar vero, ma vero non era, perché
nel sogno
i vigili lì erano stronzi e bastardi, erano stupidi ottusi con i vini beffardi. I vigili lì erano stronzi e bastardi, non come qui che sono buoni gagliardi. Un vigile urbano mi bloccava la via, mentre un altro sfoderava una totale idiozia. Vedendomi lì fermo fece il tono grosso e disse: ti muto perché adesso è rosso, oppure perché è verde, perché è giallo o blu. Il tuo destino è già segnato. Tu vieni senza storia alla centrale con noi, che siamo la stradale, gli eroi. Le multe fioccavano con rara destrezza, coprendo la visuale d'ogni parabrezza. L'odio della gente era feroce e tetro, ma loro giù multe per cartacce sul vetro. Ma no,
no, no,
e non va,
non va,
non è la verità. Questa è solo un incubo e mi svegliai, spero di non rifarlo mai.
I vigili lì erano stronzi e bastardi, 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 i vigili lì erano stronzi e bastardi.
Non come qui,
erano stronze bastardi.
Non come qui,
erano stronze bastardi.
Non come qui,
erano stronze bastardi. I vigili lì erano stronze bastardi.
Non come qui,
erano stronze bastardi.
Non come qui,
erano stronze bastardi.
Non come
qui, erano stronze bastardi.
Stronzi bastardi, i vigili lì erano stronzi bastardi, i vigili.
È finita.
Vabbè, ma io ne faccio.
Ancora.
E alle 22:14, dopo aver ascoltato Questa notte ho fatto un sogno degli Attesi Derivati, a cui si riferiva il lungo intervento che abbiamo mandato in onda per la rubrica Che cosa fanno gli IL hacker quando in tempi di coronavirus, ecco come si dice, in tempi di coronavirus. Torniamo appunto su questo argomento. Noi abbiamo iniziato dicendo che per una volta non volevamo parlare parlare del coronavirus, volevamo farlo meno possibile, ma in realtà naturalmente era tutta una truffa, spero che voi non ci abbiate creduto, sareste davvero ingenui, e invece un po' ne parleremo lo stesso, però almeno non parleremo dell'app, no? Cioè comunque è meglio di niente. Infatti parleremo invece, commenteremo un articolo di che troviamo su Repubblica, mi sembra sì. L'articolo è di Riccardo Luna, Riccardo, ma invece forse mi sbagliavo.
No, Riccardo Luna, Riccardo Luna.
Va bene, è di Riccardo Luna l'articolo e... In questo articolo cos'è che si dice? Si parla del Veneto e del fatto che il Veneto abbia usato, insomma, ormai col senno di poi danno tutti quanti ragione alla scelta del medico di fare del Veneto che del medico di fare test estensivi, molti tamponi in una fase iniziale per cercare di arginare la diffusione del virus, è stata a posteriori, ne siamo tutti certi, la scelta corretta. Dando luce a situazioni molto meno tragiche di quanto abbiamo visto in Lombardia, ma questo articolo ci dice: sì, certo, la strategia di usare tanti tamponi è una parte, ma c'è anche stata una mossa tecnologica all'avanguardia, che però non è l'app di contact tracing di cui tanto si parla, ma è una piattaforma per l'analisi dei dati. Segue poi un mezzo spottino dell'app in questione, dell'azienda che lo ha sviluppato, ma vabbè, quello fa parte del gioco, e ci dicono che questo sistema che cosa fa? Incrocia i dati che provengono dai laboratori di microbiologia e a questo punto penso di poter aggiungere, anche se l'articolo non lo dice, tutti quei dati che vengono dalla pratica del contact tracing, non dall'app di contact tracing, ma da quelle persone umane che quando qualcuno risulta positivo al tampone gli fanno molte domande, tipo dove lavori, dove sei stato ieri e l'altro ieri, e gli fanno dire tutte le persone che hanno incontrato nelle ultime due settimane e tutti gli altri aspetti che possono essere rilevanti. Ecco, questi dati che, come dire, un primo approccio potrebbe essere quello semplicemente di prendere tutte quante le persone che hai incontrato e chiamarle tutte per avvisarle che si devono mettere in autoisolamento. Un approccio successivo è fare un'analisi dati più automatizzata, che per esempio possa riconoscere se abbiamo ricevuto tanti tamponi positivi che vengono tutti dallo stesso comune, che forse è il caso di attivare delle misure straordinarie in quel comune o qualcosa del genere. Che dire di questo articolo se un nostro parere fosse richiesto? Ci sono dei punti sicuramente corretti in quello che dice, con cui ci siamo d'accordo, degli altri forse meno. Partirei con quelli che mi convincono meno e poi do la parola invece a te su quelli che sono più corretti. Un punto che mi corregge meno, non tanto dell'articolo, solo in piccola parte, l'articolo infatti, quanto il sito dell'azienda, esalta l'essere una piattaforma di analisi dati, big data, tutto quanto appunto data driven, come si vuol dire, basate sui dati, e dice l'articolo non sul fiuto. Qui insomma, secondo me su questo approccio invece bisogna avere due cose da dire. Innanzitutto che il contrario di data driven, ovvero guidato dai dati, non è sparare i numeri come quando gioco all'otto, ma è basarsi sulla conoscenza dell'argomento specifico, che non è esattamente il fiuto. Adesso io non so lui cosa ne pensa, ma io credo che se vado dal medico e quando presento l'anamnesi, ovvero gli dico ho la tosse, e lui mi dice potrebbe essere una bronchite, il fatto che questo non è basato sui dati, secondo me non rende il mio medico uno stupido, perché è una deduzione che lui fa basandosi su una conoscenza. Questo Riccardo Luna dice che è il fiuto, e questa è una mistificazione che troviamo molto di frequente,
diciamo, che tra l'altro chiunque fa ricerca scientifica questa frase non ridisce, perché le analisi data driven sono venute fuori per quei sistemi in cui non è stato possibile effettuare un'analisi basata su un modello, ma il modello, ma il sistema, diciamo, il modello, il metodo scientifico standard prevede che tu ti formi un modello. Non buttiamo a mare l'acqua col bambino, nel senso che il sistema, il metodo scientifico standard è quello che ha funzionato finora, ha funzionato.
Il chiuso, intendi?
Sì, ha funzionato con un modello che tu crei e poi cerchi di dimostrare o di falsificare. Non pensiate che nei dipartimenti di fisica, di chimica, di biologia, di medicina, delle cose delle varie università si fa solo fiuto, come, perché questa cosa è anche un po' offensiva, diciamo.
L'altro aspetto, appunto, è sul indicare quanto questo approccio sarebbe centrato sui dati, sulla capacità di analizzare grandi dati. Ora, a me sta benissimo che si analizzino in maniera sistematica dei dati sanitari che sono stati raccolti, ma vorrei precisare che forse parlare di big data dove n uguale 16.000, ora spieghiamo che vuol dire, forse è un po' esagerare, ma ho capito che la parola big data va di moda, ma a tutto c'è un limite. Che cosa vuol dire n uguale 16.000? Questo programma analizza i dati dei campioni positivi. Io immagino che non abbia motivo di analizzare i dati dei tamponi negativi, perché che te ne fai? Una volta che abbiamo saputo che in tale paese qualcuno non è positivo, questo non ci dà informazioni. È invece interessante sapere, poter prima possibile notare se dei positivi che abbiamo avuto, molti venivano magari dallo stesso posto, oppure hanno frequentato le stesse zone, o comunque se ci sono dei nessi. Ecco, e quanti sono stati i positivi in Veneto? Il conto è presto fatto. Ci sono 9.500 guariti ad oggi in Veneto, ci sono stati 1.500 decessi e ci sono, se non sbaglio, 6.000 casi attivi. Ora ho perso la statistica, ma era qualcosa
7.000, 7.000 e qualcosa, un po' di più.
7.000 però, e qualcosa. Quindi in totale i positivi in Veneto sono stati, tra quelli che ce l'hanno fatta, quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che ancora sono malati, sono 17.000. Quindi questa base dati non è poi così grande, non si tratta di un meccanismo da questo punto di vista all'avanguardia. Quindi semplicemente, ecco, va tutto bene, magari non esageriamo con l'hype, perché non c'è tra l'altro bisogno che una soluzione sia sempre all'avanguardia, cioè l'importante è che funziona, e che funziona nel rispetto della dignità, della salute e di tutto il resto dei lavoratori. Poi può essere pure, cioè, a me se mi dicevano che per curarmi mi devo prendere la penicillina, andava bene, non è che volevo per forza usare un'app nuova o un modello più avveniristico. Invece, insomma, c'è sempre, vabbè, del resto lui scrive, com'è che si chiama, Stazione Futuro, Riccardo Luna? Stazione Futuro, quindi insomma capisco che deve essere quello il suo linguaggio. Comunque ci sono anche invece degli aspetti positivi in questa notizia.
Sì, diciamo che l'aspetto positivo è una cosa che per cui va riconosciuto, nonostante il governatore, va riconosciuto una cosa a questa strategia che è stata fatta, che tra l'altro è anche quella che noi nella nostra critica che facciamo all'app, alla famosa app di tracciamento, abbiamo detto varie volte. E il punto è che bisogna fare i tamponi, avere i dati medici, non basta avere i dati dei contatti. Quello che è stato fatto in Veneto è quello con cui, il modo con cui è stato usato questo programma, perché non è un'app, questa piattaforma di analisi dati, è esattamente quello che secondo quello che anche noi avevamo detto andrebbe fatto, cioè un numero massiccio di dati di tipo sanitario, dati presi dal vivo, non dati diciamo presi in base ai movimenti che fai con lo smartphone, correlati magari con altre informazioni, dati anagrafici, dati lavorativi, e consentono, anche in assenza di un modello, perché diciamo questo sarebbe il modo in cui lo direi io, consentono anche in assenza di un modello per lo sviluppo e per la diffusione della malattia, comunque di avere delle informazioni che ti permettono di identificare per esempio i focolai. Ora, una cosa del genere sarebbe auspicabile, in particolare sarebbe auspicabile se veramente si vuole a un certo punto puntare sull'immunità di gregge, perché a quel punto la base dei dati analizzata diventerebbe ampia. sistemi di questo tipo, maggiore la base che viene utilizzata, migliori sono le previsioni. Ovviamente, diciamo, il Veneto è stata una regione ad alto contagio, quindi comunque per quanto il numero di dati è stato piccolo per definirsi un vero big data, comunque parliamo di migliaia. Se noi applicassimo una cosa del genere a regioni che hanno avuto contagi attorno al migliaio, addirittura più basse, probabilmente non otterremmo granché risultati, probabilmente perché non c'è niente da trovare in realtà, però queste cose ci aiutano di meno. Però sicuramente questo è un approccio positivo e mi sento di poter dire che su questo essere d'accordo con Riccardo Luna, che probabilmente è questo che ha fatto una notevole differenza tra il Veneto e la regione confinante, la Lombardia, dove l'approccio è stato abbastanza diverso. Ovviamente non sto dando tutto, non voglio dare tutto il merito al programma di analisi dati, però sicuramente il tipo di analisi fatto da questo programma, cioè l'analisi dei dati reali presi negli ospedali, presi da persone dal vivo che hanno fatto l'analisi, sono dati più informativi e che permettono di trarre di tirare fuori modelli un po' più genuini rispetto a quelli che della famosa app Immuni, che alla fine sono semplicemente i supposti contatti tra persone che a malapena supportati dai dati medici, cioè non ci sono i dati medici, in teoria dovrebbero essere supportati, ma solo chi viene considerato positivo.
E con questo credo che veramente si testimoni il fatto che in tempi speciali possono succedere cose incredibili, come quella di essere d'accordo con, io amo ricordarlo così, il primo direttore del Romanista, il quotidiano dedicato alla magica.
Sai che non lo sapevo.
Cioè, non sapevi che esistesse il Romanista o non sapevi che Riccardo Luna?
Non sapevo che esistesse il Romanista e di conseguenza non sapevo che
Riccardo Luna ne fosse stato il primo direttore, un ruolo prestigioso. Un'altra cosa incredibile che può succedere in tempi strani come questo è che questa trasmissione, che potete ascoltare in diretta la domenica alle 21 oppure in podcast quando vi pare a voi, andando sul sito ondarossa.info, cliccando su palinsesto, domenica le dita nella presa, la potete ascoltare anche il sabato mattina alle ore 11 su Radio Wombat, che ci rimanderà gentilmente in onda e che quindi ringraziamo per questo. E quando sono le 22:27 va a finire qui una puntata incredibilmente breve, cioè abbiamo sforato del solo il 50% del nostro orario, l'orario che abbiamo scritto sul palinsesto e che non abbiamo mai rispettato. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza Roma e provincia, ondarossa.info sul web. Il palinsesto della radio per questa sera termina qui, ma riprenderà da domani mattina con l'informazione, con il palinsesto pomeridiano. A proposito, nota di servizio, domani sera riprenderà Disorder, che invece era mancato la scorsa settimana e forse anche nelle precedenti. Se volete scriverci per insulti, lamentele, improbabili apprezzamenti oppure per contribuire alla prestigiosa rubrica Che cos'è che fanno gli hacker quando c'è il coronavirus, potete farlo a le dita nella presa @ondarossa.info o anche a ondarossa@ondarossa.info. Ciao ciao.
Ciao.
There's no end to the love it can give when you change your point of view to underfoot. Very good. You may be flat to breathing out. Room. Probably watching porn. last call, and you're the last one leaving.
And after 7